Ecco, è da questa mattina che avete cominciato a pregare con questo testo, leggendo i salmi, leggendo questi testi di meditazione, ed è già importante accorgersi che per l'Avvento è un tempo di preghiera per la Chiesa intera. Quello che fa ognuno lo fanno le monache di clausura, lo fa il Papa, lo fanno i papà e le mamme, lo fanno le suore, lo fanno i preti. Realmente noi ci mettiamo semplicemente nell'obbedienza della Chiesa. Non è un'opera particolare, ma è un dono per noi l'Avvento. Anzi, il dramma è che chi non vive l'Avvento non ritrova il significato della vita. Si trova poi al Natale che non sa cosa dire ai figli di nuovo, di gioioso. L'Avvento è proprio il tempo che ci viene dato e gli esercizi spirituali sono questi per tornare sempre alla sorgente del motivo del nostro vivere. E vedete che innanzitutto il titolo che ha questa prima serata, accogliere colui che viene, ci dà la tonalità della gioia. E se voi avete ascoltato il brano del Vangelo, si dice che quando è venuto Cristo le tenebre non l'hanno vinta la luce. La luce ha vinto le tenebre, sebbene le tenebre esistano e siano forti. Ecco, sapere che viene ancora una volta Cristo è un grande motivo di gioia, perché veramente l'opera di Dio è più forte anche del nostro male e del male del mondo. Sapete che il Papa ci sta incoraggiando tantissimo in questo, anche col suo linguaggio un po' ironico, eccetera. A un certo punto ha detto in una delle sue parole: guai alla faccia di persone che hanno la faccia da peperoncino in aceto. Cioè quelle persone che hanno l'aceto negli occhi, nel viso, sempre tristi, sempre scontente, sempre arrabbiate con il mondo, con se stessi, con i figli, con la famiglia, con le suocere. Come si fa a non avere la faccia triste? Perché la luce vince le tenebre? Nel Evangelii Gaudium, questo testo bellissimo che prolunga la bellissima enciclica di cui abbiamo ascoltato un brano, il Papa dice queste parole fortissime: nessuno può intraprendere una battaglia se in anticipo non confida pienamente nel trionfo. Se i cristiani non sono convinti che Cristo è la vittoria, che Cristo è la verità, che Cristo è ciò che vincerà il mondo, che il male sarà sconfitto, ma che vanno a combattere a fare. Se una persona parte già è perdente, non combatte neanche, non c'ha neanche la voglia. E continua: il trionfo cristiano è sempre una croce, ma una croce che al tempo stesso è vessillo di vittoria. Una nonna, una mamma, un papà, un figlio, un giovane, se annuncia il Vangelo è perché è convinto che il Vangelo vincerà. È convinto che il Vangelo vincerà sempre, vincerà nella vita eterna, perché Cristo viene a giudicare il mondo e vincerà anche nei cuori. Non si può dire il Vangelo dicendo sì il Vangelo, però io in realtà sono già convinto che gli altri non lo accoglieranno. Perché questo non è la gioia per cui Cristo è venuto nel mondo. Cristo è venuto sapendo che avrebbe vinto la morte, il peccato e le tenebre. E sapete che questo è innanzitutto il primo annunzio. L'Avvento è proprio, è possibile andare verso Cristo perché noi sappiamo che Lui viene. Anche se noi non sappiamo come, ma noi sappiamo che viene. Lui verrà. Verrà per tutti, a volte verrà per le persone che neanche ce lo immaginiamo. Ci troveremo un parente che si converte improvvisamente, un collega di lavoro che ha criticato la Chiesa per anni. Chi si immaginava che le Chiese sarebbero state piene di persone per la venuta di Papa Francesco? Cioè Dio opera in maniera straordinaria. Sapete che ci sono degli autori moderni che in realtà dicono che se io sgratto la vita, al posto di trovare Dio che vince le tenebre, trovo le tenebre che dominano il mondo. Un filosofo francese protestante morto di recente ha chiamato questi maestri del nostro tempo i maestri del sospetto. Questo autore si chiama Paul Ricoeur e lui dice: i tre maestri del sospetto sono Marx, Freud e Nietzsche. Voi sapete che Marx, che in parte ha ragione ma solo in parte, Marx dice: ma se c'è Dante, se c'è la letteratura, se c'è la poesia, se ci sono i quadri, se c'è Mozart, in realtà quello che noi facciamo è una copertura del potere economico. Se voi prendete un libro di impostazione marxista, non trovate mai che Dante è meraviglioso. Trovate 20 capitoli sulla borghesia ai tempi di Dante, e Dante, perché se l'idea è questa, se io gratto, dietro Dante trovo la rogna, cioè non trovo la bellezza. Io gratto, trovo il non senso. Freud, che è un'altra persona gigantesca, non è che si può solo criticare, bisogna anche accoglierlo, perché è vero che a volte c'è il potere dietro quello che sembra libertà, che sembra poesia, che sembra arte. Freud dice a suo modo, ma guai se fosse la verità, tu pensi di innamorarti, pensi che ami realmente tuo marito, pensi che ami i tuoi figli, in realtà tu stai sublimando i tuoi drammi da bambino, quando eri neonato, in realtà la tua vita è tutta un cercare di recuperare i dolori che hai vissuto da bambino. E notate, in parte è vero, perché noi ci scegliamo un marito che è come nostro padre, ci scegliamo una moglie che è come nostra madre, abbiamo dei meccanismi che sono realmente in cui noi portiamo la nostra storia di infanzia, ma l'amore è vero, è possibile. Io posso amare e addirittura dietro il male trovare la libertà. Oppure in realtà dietro la libertà trovo il male. Cosa c'è alla radice dell'universo? E sapete che il filosofo più grande, Nietzsche, il filosofo, se volete, che è il maestro del nostro tempo, il maestro del nichilismo, arriva a dire che in realtà l'uomo si inventa la religione perché in realtà la vita non ha senso. L'uomo ha paura di morire e quindi inventa la religione. Ha paura della mancanza di speranza, ha paura che la vita non ha nessun significato, che tutto quello che noi facciamo è inutile. Pensate che c'è proprio un brano di Nietzsche in cui lui fa una parodia di questo Vangelo. Dice così: la parodia più seria che abbia mai udito è questa. In principio era il non senso, e il non senso era presso Dio, e il non senso era Dio. Cioè non il verbo era il senso, il logos, ma il non senso era il cuore dell'universo. Ecco, cos'è l'avvento? L'avvento è dire, guarda che sia gratto dietro mia suocera, dietro mio figlio, dietro la politica, dietro... In realtà c'è il desiderio dell'uomo di trovare Dio, e in realtà c'è Dio che è venuto. C'è la luce che ha vinto le tenebre. E in realtà questa luce è così forte che non sarà mai possibile fermarla. Hitler sarà giudicato dalla luce, Stalin sarà giudicato da Cristo, il cattivo, il malvagio, il bugiardo, il traditore sarà giudicato, perché Cristo è la verità. L'avvento, è la prima cosa che volevo condividere con voi, è un tempo di pace, di gioia, di dire, se volete, noi abbiamo dei momenti della vita in cui non capiamo cosa sta succedendo. Ci sono situazioni con un figlio, con un nipote, nella nostra vita, e domani che cosa farò? E chi lo sa? Ma Dio viene, Dio arriva, Dio svelerà, Dio mostrerà la via. È la provvidenza. Voi sapete che Cristo è venuto 2000 anni fa, ma l'uomo non lo stava aspettando. Cioè non è che Cristo viene quando noi l'aspettiamo, Cristo viene anche se noi non lo aspettiamo. Papa Giovanni lo aspettavano, Papa Paolo VI lo aspettavano, Papa Giovanni Paolo I, Papa Giovanni Paolo II, Papa Benedetto, Papa Francesco. Guardate che noi abbiamo la fortuna di avere dei giganti, cioè io non saprei dire chi è più bravo di questi papi, sono uno più bravo dell'altro, ce li siamo meritati, cioè eravamo bravi da dire il Signore ci dà il suo dono, e il suo dono, se è vero, ci sorprende, arriveremo poi a questo. E l'avvento, seconda cosa, è il segno della fedeltà di Dio. Dio nessuno l'ha mai visto, ma questo figlio ce lo ha rivelato, dice il prologo che abbiamo ascoltato. Cioè, perché Dio, dopo aver creato il mondo, dopo il peccato, ha fatto tutta la storia della salvezza e ci ha donato Gesù? Perché Dio è fedele, Dio non si dimentica del suo popolo. C'è un'espressione molto bella che ha usato il Papa precedente, provate a pensarci, diceva: la fedeltà è il nome dell'amore nel tempo. Cioè io amo una persona, ma se io non sono fedele, nel tempo il mio amore si rivela non amore. Cioè l'amore nel tempo si chiama fedeltà. Dio non è che ci ha amato solo quando ha creato il mondo, non ci ha amato solo quando è venuto Cristo, ma ci ama ad ogni avvento, ci ama ad ogni anno, ci amerà nel giudizio. Lui è fedele, e se lui ci amasse ma non fosse fedele, ci starebbe ingannando. Un uomo che non è fedele sta ingannando la sua donna, perché o l'amore è fedele o non è amore. Quando io parlo con, mi capita di celebrare i matrimoni, mi piace far riflettere gli sposi su questo, che differenza c'è fra quando vi dite ti amo prima del matrimonio e quando vi dite ti amo dentro il matrimonio e dite io accolgo te come mia sposa, e loro non sanno esattamente dire, perché Dio, ti amo prima, ti amo dopo, non cambia niente. E io gli aiuto a capire, guardate che quando vi sposate voi non dite io ti amo, ma voi dite io ti amerò. Perché se io ti amo adesso, ma fra 3 anni non ti amo più, se quando c'hai poi dopo 60 anni e c'hai il seno cadente o c'hai i capelli bianchi io non ti amo più, o tu diventi un uomo che non sei più, che non corri più, che non c'hai soldi, quella cosa io ti ho ingannato. Nel matrimonio io dico io ti amerò. L'amore è dire io ti amerò, non io ti amo. Ci si fa la birra a dire io ti amo, ma chi se ne frega io ti amo, non vuol dire niente. A me mi interessa solo uno che dica io ti amerò. E voi sapete che ci sono donne e uomini che continuano a dire io ti amerò anche quando il marito le ha tradite e se n'è andato con un'altra, e dicono io continuerò ad amarti e vediamo fra 20 anni quando sarai vecchio se quella ti ama ancora. Io ti amerò nell'eternità, perché io ti ho scelto, perché l'amore non è finito finché io continuo ad amarti. Ecco, che cos'è l'avvento? È Dio che continua a venire. Dio non solo è venuto, perché se fosse venuto non viene più. Ci facciamo la birra con Dio, cioè a cosa serve un Dio che è venuto e che si disinteressa adesso di noi? Nel brano che avete scelto, il secondo, quello dell'ora di pranzo, potete tornare a leggere, di San Bernardo. San Bernardo ha chiarito, è un grande santo medievale, una persona gigantesca, lui dice in realtà esiste un triplice avvento. Cristo è già venuto, Cristo verrà a giudicare i morti. Ci sarà un giudizio, i traditori anche nell'amore dovranno piangere, si vergogneranno, Dio li salverà per la preghiera della moglie, casomai, che dice salva mio marito che è un farabutto, però loro si vergogneranno di quello che hanno fatto, ma Dio viene in ogni ora della nostra vita. Quello che si chiama l'Adventus Medius, cioè fra l'avvento passato e l'avvento eterno c'è l'avvento di oggi. Oggi, quando avete pregato, Dio è venuto. Quando tornerete a casa e amerete cucinando la cena, e amerete dando un bacio a un nipote, facendo la telefonata a un malato, Dio sta venendo. E se Dio non venisse nella nostra vita, a che servirebbe vivere? Se la mia sera è senza Dio, se nella mia famiglia Dio non c'è, se nei miei drammi Dio non c'è, se nel mio studio Dio non c'è, se nel mio lavoro Dio non c'è. Dio, dice Bernardo, viene in ogni ora. E chi è che viene in ogni ora? Viene colui che ama, viene colui che è fedele. Mi ricordo una volta, mi colpì moltissimo un'espressione bellissima di un mio cugino, si chiama Leonardo, che mi raccontò del suo padre spirituale, e gli diceva, guarda, quando guiderai le persone, delle volte sarà come a poker, che tu blefferai, verrà una persona, perché lui appunto ha confessato, ha guidato delle persone, eccetera, e come facciamo noi sacerdoti, e diceva, quella persona viene e non sa come risolvere un problema, viene perché c'è un macello nella sua casa, c'è un figlio che sta, e tu non hai le carte per dirgli come si risolverà quella situazione. Voi sapete che a poker c'è un momento in cui uno bleffa, cioè uno non c'ha i quattro assi, non c'ha eccetera, e finge di averli. Tu blefferai, ma blefferai nel senso sapiente, cioè tu sai che pian piano Dio ti darà la carta per tirare fuori quello che serve a quella persona. Se tu cammini con quella persona e preghi e vai avanti con Dio, sai che Dio verrà. A volte penso una nonna, un nonno, un amico, un prete, non è che sa esattamente come si risolverà, quando dice alla persona stai serena. Ma non è che io ti so dire come si risolverà quella malattia, quel problema, quel dramma, quella scelta, ma io so che Dio che viene ci dirà come fare, ci dirà come essere fedeli a Lui, come amare, come trasformare il male in bene. Dobbiamo camminare, l'avvento si cammina sapendo che Dio verrà. che viene. Ed è un bluff, quindi non per ingannare l'altro, ma è un bluff serio. Io lo so che le avrò quelle quattro carte, anche se io non ce l'ho ancora adesso, perché noi non le abbiamo. Terza cosa, questo testo è meraviglioso, cioè il prologo potremmo dire, parlare ore e ore, infinitamente, settimane, mesi, anni, non si finirebbe mai, no? Vedete che si dice di Gesù una cosa incredibile, che però aveva già detto San Paolo, l'aveva detta molto tempo prima e Gesù l'aveva lasciata capire benissimo, che il Figlio di Dio era prima della creazione del mondo e tutto ciò che esiste è stato fatto per mezzo di Lui. Non c'è niente che esista che non venga dalle mani di Dio, dice la fede della Chiesa, per esempio il Cardinal Newman, tranne il peccato. C'è una sola cosa che Dio non ha fatto, il peccato. Qualsiasi altra cosa, ogni persona, ogni cosa, ogni momento, ogni stagione viene da Dio. Non c'è niente che esista che non sia stato fatto da Cristo. Solo il peccato è il rovesciare, ma non possiamo parlare di questo adesso, la creazione contro Dio. Cioè il peccato è l'unica cosa che non viene da Dio. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi amiamo veramente Cristo, Cristo pian piano nel suo venire ci fa amare anche le cose, le persone, la vita. Noi amiamo Lui che viene, ma scopriamo che Lui è già venuto dandoci la nostra stessa vita, dandoci le persone, dandoci la terra, dandoci l'universo, dandoci i papi, dandoci la Chiesa, i sacramenti e così via, no? Pensate, se io amo il Creatore, questa è una cosa su cui sto riflettendo da un anno, è facile riflettere ma è difficile poi viverla, no? Se io amo il Creatore, vuol dire che le creature hanno qualcosa di buono, sono belle, se no Lui sarebbe un pessimo creatore, Cristo avrebbe fatto le cose male. Se io dico che Dio è il Creatore, vuol dire che mia moglie è bella, è buona, che mio marito, che mio figlio, che mio padre, perché li ha fatti Lui. Se io dico che Lui è il Creatore, non posso dire la vita fa schifo, perché se no Lui sarebbe non il Creatore onnipotente, misericordioso, pieno di bellezza e di grazia, e Cristo non sarebbe il Signore della creazione. Nel commento che avete scelto dell'enciclica Lumen Fidei, Papa Francesco in una maniera bellissima dice questa frase, riprende questa frase di San Paolo, no? Che cosa possiedi che tu non l'abbia ricevuto? Cos'è che hai che non hai ricevuto? Cioè, ma chi ti credi di essere in senso buono? Cioè, quello che tu sei, il tuo corpo ti è stato regalato, i tuoi occhi, il tuo naso, la tua cultura, la tua fede, il Padre Nostro, la Messa, la Confessione, Dante, Matisse, Van Gogh, l'hai fatto tu Van Gogh? L'hai fatta tu la musica di Mozart, l'hai fatta, ti è stato regalato. Tutto ciò che hai, e la fede soprattutto, è un dono di Dio. L'avvento è riconoscere che realmente viene colui che ha fatto il mondo e viene a salvarlo, viene a rinnovarlo. A me è piaciuto moltissimo, ripeto, ci sto pensando tanto in questo anno, ma non è che riesco a viverlo, però mi piace condividerlo con voi per una riflessione. C'è un grandissimo scrittore inglese, che era un anglicano che poi è diventato cattolico, si chiama Chesterton, Gilbert K. Chesterton, sicuramente gli anziani si ricorderanno i racconti di Padre Brown. Chesterton è quello che ha inventato quello che poi Renato Raschel tanti anni fa faceva, questo prete cattolico che nell'Inghilterra anglicana riusciva a risolvere i problemi penali, cioè c'era uno che era stato ucciso e trovava l'assassino prima dei poliziotti inglesi anglicani, no? Padre Brown, si potrebbe dire, è il capostipite di Don Matteo, cioè tutti i preti successivi della televisione nascono da questo autore inglese diventato cattolico, che voleva mostrare che il prete cattolico ha quella sapienza, perché conosce il bene e il male, che risolve le cose prima degli altri, che hanno la scienza giuridica, conoscono sanno fare l'autopsia, ma non sanno capire i cuori delle persone, no? Chesterton scrive un testo che è un libro, no? È un racconto, ma serve, fa bene proprio alla spiritualità, fa bene all'anima. Questo racconto si chiama Uomo Vivo ed è la storia di un uomo strano, una storia surreale, che all'inizio sembra poligamo, sembra ladro, cioè si sposa con tante donne e poi pian piano si scopre che lui in realtà si risposa sempre con la stessa donna, perché vuole tornare al momento, vuole meravigliarsi di avere una moglie. E allora si scopre che lei si chiama Mary, Mary Gray perché è vestita di grigio, Mary Green perché è vestita di verde, Mary Yellow perché è vestita di giallo, ma lui va sempre a riamare la stessa donna. Sembra che sia un ladro perché lui entra in una casa dal tetto e in realtà è la sua casa e lui la vuole vedere come... perché lui si è dimenticato che i piatti sono belli, che la lavatrice funziona, che ci sta il frigorifero con il congelatore. Cioè uno è talmente abituato che ha ricevuto quelle cose che gli sembra normale avere una casa. E lui dice, io entro come un ladro che per la prima volta vede una casa e dico che bella questa casa. E a un certo punto lui commenta questo, ve lo dico per capire proprio questo testo che dice tutto è dono, tutto è grazia, tutto viene da Dio. Lui dice... il fatto che esiste il peccato originale si vede dal fatto che noi non siamo più stupiti di essere vivi. Noi viviamo e ci sembra normale di essere vivi, non diciamo che cosa bella che io sono vivo, non siamo contenti di essere vivi, è raro trovare una persona che è felice di essere vivo, che è felice di parlare, felice di fare una cena per gli altri. Cioè la normalità sarebbe essere felici di essere vivi, felici di avere un nipote, felici di avere una cucina. Lui era fissato col lampione che stava fuori, il lampione verde, fuori la sua casa, e dice io amo questo lampione verde e lo voglio anche in paradiso. Io amo talmente il lampione verde bruttissimo che sta davanti alla mia casa che io sono sicuro che Gesù me lo farà ritrovare in paradiso. E dice una frase bellissima di sua moglie, questa donna è nel romanzo, ma lui chiaramente sta parlando di se stesso, cioè lui veramente voleva bene, e pensate, questa è uno dei complimenti più belli che un uomo abbia mai fatto a una donna. Dentro questo libro c'è questa frase secca, dice il suo sorriso era un applauso ininterrotto. Cioè il modo in cui lei sorrideva era un applauso, era la gioia della vita, la gioia di stare insieme, la gioia della famiglia. Sorrideva, bastava il suo sorriso ed era il suo applauso. Ecco, cosa vuol dire che c'è stata fatta grazia su grazia, che tutto è stato creato da Dio, che da Mosè ci ha dato la legge ma Cristo ci ha dato? Cosa vuol dire questo testo che dice, lo avete visto alla fine, no? Cioè noi dobbiamo accorgerci che il dono della presenza di Dio è la nostra vita, il dono. Riscoprire nell'Avvento che esiste il primato del dono e non il primato di quello che noi facciamo, è il primato della grazia. È il primato di ciò che Dio fa per noi, non di ciò che noi facciamo per Dio. Questo rende la vita capace di essere bella. Dentro questo libro c'è un professore di filosofia che è scettico, che dice che la vita non ha senso, e perché viene accusato anche di essere omicidio, cioè di tentato omicidio. Allora lui ha questo professore di filosofia che dice che la vita non vale la pena viverla perché tanto c'è la morte. Allora lui prende una pistola, gliela punta addosso e gli dice, non vale la pena vivere? Allora io ti uccido. E alla fine questo dice, no, io voglio vivere, non mi sparare. E allora lui capisce che anche il professore Fiorello lo ha ingannato, perché in realtà si diceva scettico, ma in realtà gli andava di vivere. E allora gli spara al lato e lui dice, se veramente lui fosse stato uno scettico radicale, io gli avrei sparato e mi sarei suicidato. Ma quando gli ho puntato la pistola addosso, ho visto che lui voleva continuare a vivere. Allora la vita non era così brutta se lui voleva continuare a vivere, vuol dire che la vita aveva un significato, che era un dono, no? È una lettura cristiana interessantissima che ci invita a riscoprire questa cosa. In un altro brano, lui fa riferimento a Robinson Crusoe, sapete questo inglese, che questo personaggio leggendario che sbarca sull'isola, cioè sbarca, affonda la nave e lui sull'isola si trova a prendere le cose che si sono salvate dalla nave. Allora ha un cucchiaio, una candela, un metro, un martello, e lui dice la vita è in fondo quello che noi stiamo salvando. Cioè noi dovremmo essere come Robinson Crusoe che si trova un martello e dice mamma mia, ho salvato un martello. Pensate, ho salvato un amico, ho salvato un figlio, ho salvato un bambino della catechesi, ho aiutato uno a credere, che meraviglia! Cioè se noi avessimo questa consapevolezza che Dio ci ha fatto grazia, che avere una tavola, una tovaglia, mettere a Natale una candela, un panettone, un pandoro, io mi arrabbio quando parlano male dei panettoni e dei pandori, sono buonissimi e guai se non li mangiamo, cioè Dio vuole che noi facciamo festa. Discutiamo semmai se è meglio il Pandoro e il Panettone, io preferisco il Pandoro, ma questo non è importante, che a me piace di più. Ma cosa vuol dire fare festa senza avere il dolce? Cioè, ma siamo stupidi, semmai dobbiamo anche fare la carità, semmai dobbiamo certamente fare anche la carità, ma perché non dobbiamo fare festa e non dobbiamo mangiare un Pandoro? Perché è la gioia di essere cristiani, è la gioia che Cristo è venuto. E qui arriviamo al cuore. Voi sapete che questo testo di Giovanni, il prologo, ci dice che è venuto il Figlio di Dio che si è fatto carne. All'inizio questo testo comincia dicendo: in principio era il Verbo, in greco è logos. Logos vuol dire il senso, non solo la parola, ma il senso che è l'amore, che è il significato, è la salvezza, la speranza. In principio il Padre aveva il suo Figlio, e questo Figlio è il senso, è la sua gioia ed è il senso dell'universo intero. E il Logos, il Verbo, era presso Dio. Sapete che in greco non è presso Dio, ma il Verbo era rivolto verso Dio, cioè il Figlio era continuamente rivolto verso il Padre, lo amava, sentiva di ricevere tutto da Lui. Il Verbo non si era data la vita da solo, ma il Verbo è stato generato dall'amore del Padre. E il Padre era sempre rivolto verso il Figlio, e lo Spirito è l'amore che li univa. E il Verbo era Dio. Qui c'è tutta la fede cristiana. Dio non è solo. Voi sapete che se non ci fosse il Figlio, come dicono gli sciocchi, Gesù è solo un rabbino. Ah, se Gesù è solo un rabbino, allora Dio non è padre, perché Dio diventa padre quando crea gli uomini, ma prima era solo. No, Dio crea gli uomini perché già prima era padre del suo Figlio. Dio è amore prima della creazione del mondo, perché il Figlio è rivolto verso il Padre e il Padre è rivolto verso il Figlio. E alla fine, dice il testo, Dio nessuno l'ha mai visto, ma il Figlio unigenito ce lo ha rivelato. In greco è il Figlio monogenes, l'unico che è il vero Figlio di Dio, perché è da sempre Figlio di Dio. Quel volto che tutti gli uomini cercano. Ne abbiamo parlato l'anno scorso per i catechisti. Voi sapete che la differenza fra l'uomo e l'animale è la scimmia, è semplicissima. La scimmia non cerca Dio e non bestemmia. Gli uomini invece hanno sempre cercato Dio. L'uomo non può vivere se non sa se esiste Dio o se non esiste Dio, se Dio è buono o se è cattivo, se Dio è la Trinità o se sono vere tutte le religioni allo stesso modo. L'uomo ha bisogno di trovare il volto di Dio. Scherzando, sempre raccontato questa barzelletta per spiegare la differenza fra Dio e l'uomo, no? Sapete, si racconta che un esploratore va nella savana, si trova circondato dai leoni e i leoni stanno per mangiarlo. Allora lui si inginocchia e prega Dio: Signore, salvami, ispira sentimenti cristiani a queste bestie, così mi posso salvare. I leoni si inginocchiano e fanno: Signore, benedici noi il cibo che stiamo per prendere per mantenerci al tuo santo servizio. Cioè un animale non potrà mai relazionare a Dio ciò che fa. L'uomo, anche il più ateo, l'ateo sapete che dice Dio non esiste, cioè, ma dice non solo non esiste, dice Dio non esiste, cioè pensa a Dio, perché l'uomo è fatto, non gli basterebbe il mondo intero, non gli basterebbero tutte le donne, tutti gli uomini, tutti i soldi, tutte le conoscenze scientifiche. L'uomo vuole sapere se la vita ha un senso. E la vita ha un senso solamente se c'è Dio. L'uomo è l'unico essere che ha un senso. L'uomo cerca Dio ma non lo trova. Il mistero della storia umana è che l'uomo non può trovare Dio se Dio non trova l'uomo. La grazia viene prima dell'uomo che trova la fede. La fede è una risposta alla grazia di Dio che viene, no? E allora Giovanni dice: è il Figlio che ce lo ha rivelato, è il monogenes, l'unigenito. Quel Dio misterioso che hanno cercato i Fenici, i Greci, gli Assiri, gli Egizi, hanno cercato nell'Islam, i Maya, gli Aztechi, l'hanno cercato tutti, ma non l'hanno trovato. Nessuno aveva capito che Dio era amore, che Dio era disposto a farsi bambino per i nostri peccati, a morire in croce per il male degli uomini, a salvarci dalla morte. Il Figlio ce lo ha rivelato. E voi capite che questa è la novità cristiana. Dio non ci ha rivelato dei comandamenti, non ci ha rivelato un libro come nell'Islam. Nell'Islam Dio ci dà un libro da leggere, il Corano. Per noi cristiani la parola di Dio non è la Bibbia innanzitutto, ma la parola di Dio è l'amore di Gesù. È Gesù che ci ha portato l'amore di Dio. Noi perché diciamo Dio è amore? perché Gesù ci ha amato, ma non diciamo l'uomo Gesù è amore, noi diciamo Dio è amore nel Natale. Perché diciamo Dio è amore? Perché quel bambino è un uomo, ma è Dio che è venuto ad amarci, ci ha talmente amato da farsi uno di noi, per accarezzarci, per farsi accarezzare, per baciarci, per toccare l'uomo, toccare le piaghe delle persone ferite. Dio si è fatto uomo. E la figliolanza è come la, se volete, la cifra di tutto. Qui infatti lo diceva questo testo del Papa Francesco, il numero 19, Abba Padre è il cuore della esperienza di Gesù. Gesù è il figlio che chiama sempre Dio Abba Padre. Se ci pensate, questa è la grande speranza, questo è Dio che viene. Dio viene perché è Padre. Dio viene perché è il Padre del Figlio suo e in Lui noi siamo figli. C'è un'espressione bellissima di un grande esegeta tedesco, Jeremias. Sapete che nella Bibbia si dice, se non ritornerete, nella Bibbia Gesù dice, se non ritornerete come bambini non entrerete nel Regno dei Cieli, no? Cosa vuol dire tornare ad essere bambini? Voi sapete, i bambini sono molto egoisti per certi aspetti, non è colpa loro, perché sono, ma i bambini non sono per niente degli angeli. Quando io sento le mamme o le nonne che dicono che angelo questo bambino, a me viene da ridere, perché i bambini sono dei grandi farabutti, sono le mamme che sono degli angeli che stanno lì a sputare il sangue quando i bambini la notte non dormono, stanno male, hanno mal di denti e lasciano il sonno per stargli vicino. Il bambino è una persona che è interessato a se stesso. Io provo a giocare, per esempio, con i bambini piccoli, mi piace, loro hanno una cosa, io lo prendo e faccio mio, e il bambino fa no, mio, e se lo ripeto, io faccio, i bambini, e loro si mettono a piangere, a urlare, se voi continuate a dire che è una cosa loro, solo l'adulto sa darti una cosa sua, sa darti il cibo, sa darti il denaro, sa darti la pensione, sa regalarti la casa, ti sa dare tutto. Una nonna a volte lascia tutto perché viva il nipote e non gliene importa niente della sua sicurezza, purché il nipote stia bene. Cosa vuol dire allora essere bambini? Perché il bambino non vuol dire essere infantili, no? Questo esegeta dice, tornare ad essere bambini vuol dire imparare a dire di nuovo Abba Padre. Il bambino è colui che prega, che si rivolge a Dio e lo chiama Abba, Padre. Gesù è venuto a donarci questa relazione con Dio, questa relazione straordinaria con il Padre. È venuto a insegnarci questo. Lui che era rivolto verso il Padre è rivolto verso il Figlio, ci ha rivelato ciò che l'uomo non poteva vedere, ci ha fatto vedere questo amore della figliolanza, della paternità di Dio verso il Figlio e questa possibilità nostra di entrare in Gesù e di chiamare noi Dio Padre, sapendo che Lui ci dà la vita, ci dà la salvezza, ci dà il perdono, ci dà la risurrezione, ci dà tutto, la dà a noi e la dà al mondo intero. Ecco, l'Avvento allora è veramente un tempo di grande fiducia, se volete anche di serenità semplice, la serenità di chi dice il Signore ci penserà. La fiducia nella provvidenza, la fiducia nell'opera di Dio, il non mettere sempre tutto su di noi, anzi fare il meglio perché noi sappiamo che tanto il Signore completerà quello che noi non sappiamo fare. Non è un tirare i remi in barca, anzi vi dicevo, ho cominciato con questo, il Papa dice guardate che noi vinceremo, noi dobbiamo lottare a difendere la fede, a mostrarla, a presentarla, a dire la bellezza del Vangelo, del matrimonio, dell'essere padri e madri carichi di figli, del fare la carità, dello studiare bene, dell'essere politici giusti, perché questa è la verità e la vittoria. Ma non è la vittoria perché noi siamo bravi, noi dobbiamo dare il meglio perché Dio ci chiede il meglio, ma il nostro poco, il nostro niente vincerà perché è il Signore che vince, perché Lui prende questo nostro dono e lo fa fruttificare. E quindi il dono di Dio diventa nell'Avvento il desiderio di donare a nostra volta questi regali, se volete, che sono tipici del Natale, i regali che noi facciamo. È il dono, la caratteristica del tempo dell'Avvento, del tempo del Natale, del tempo di Natale. E il Signore ci accompagni in questo cammino ad avere fiducia e pace nel suo nome.